venne vissuto dai pagani.
Quindi tutta va bene, la prostituzione sacra, tutte queste cose. Allora, sono i vizi che il giudaismo da allora vedeva, come vizi pagani, quindi tipici, tipicamente pagani. Ecco. Quindi, allora, la parola etne è ambigua, ma è, nel greco è bella perché indica bene due cose. Primo, che si rivolge, l'autore si rivolge ai suoi lettori come etne. Significa che rimangono gentili. Il loro status, quindi etnico, è lo stesso, etne. Non sono diventati israeli e non sarò mai israeli. E quindi, quindi l'etichetta etne è loro, quindi è nostra. Siamo etne. Però non è perché siamo etne che dobbiamo vivere come le etne vivono, quelli che non conoscono Cristo. Quindi da una parte l'etichetta nostra è quella di non essere Israele, perché il mondo era diviso in due per Israele, noi e etne, goim, va bene, goim. Allora, anche se nei profeti ogni tanto, quindi la differenza tra Ham e goim, va bene, ogni tanto si dice altro, un'altra nazione, eccetera, ma va bene. Ma goim e Ham, il popolo santo e le goim, diciamo questo. Non significa quindi che questo era chiaramente anche ripreso a livello etico. Va bene, i goim come addetti alla prostituzione sacra, eccetera, eccetera. Quindi la dissolutezza, come diceva, cioè, va bene, ma chiamare quindi da una parte con un termine i suoi destinatari e dire vi chiamo così ma non dovete vivere così, quindi è interessante perché mantiene l'identità senza l'agire corrispondente all'identità. Quindi significa che non dobbiamo lasciare la nostra cultura, ma dobbiamo in questa cultura o in questa civiltà quindi diventare altri, ma senza lasciare quindi l'identità. E all'interno del codice nel quale viviamo, della civiltà nostra, che la conversione si fa. Non si tratta di cambiare di civiltà o di cambiare di etichetta. No, è all'interno. Quindi questo gioco sulle parole in greco è fantastico perché consente di vedere ciò che chiede l'autore di Efesi. Non so se mi sono ben spiegato. Quindi è voluto, Quindi allora, non è neutro, il primo è neutro, il secondo non lo è. Quindi è caricato di tutta la propaganda anti-goim nel popolo di Israele. Ecco. Ma allora, per la seconda parte che ho dimenticata, era a proposito dell'Antico Testamento, la novità, no? La metafora corpo. Questo è veramente nuova. Quindi a livello, se ad esempio possiamo dire che Gesù è profeta, e lo è, profeta escatologico di Dio, che Gesù è, eccetera, va bene, figlio di Davide, quindi Messia davidico, lì ci sono letture tipologiche con una risuonanza nel vocabolario, quindi il vocabolario può essere quindi adatto, diverso, cambiare, però con appoggi. Lì a livello corpo-testa non c'è niente, assolutamente niente, veramente niente. Allora, quindi subito questo solleva la questione della validità della categoria, dicendo ma se non è nella Bibbia, allora non vale niente, perché non è fondato. Non c'è appoggio, quindi la parola di Dio non l'aveva annunciato. Quindi dobbiamo rinunciare a queste tue categorie. E l'autore dice no, per i motivi che vi ho spiegati, quindi il rapporto con gli apostoli, eccetera. Ma vedete, è il gioco sulla parola mysterion, quindi rinviando un po' al capitolo secondo di Daniele, che vi ribadisco è utile, più che utile leggerlo per elencare tutte le componenti della cosa. Ecco, quindi non so se, ma veramente lì abbiamo qualcosa di inaudito, cioè una delle poche cose, quindi, che per la generazione apostolica, allora, questo fa parte, questo secondo me è stato decisivo per la teologia, cioè Efesini senza accorgersene dà l'avallo a tutto il discorso teologico, significa quindi giustifica la teologia, cioè la teologia come discorso non necessariamente biblico, perché se non dobbiamo solo ribadire ciò che dice la Bibbia, diciamo, ma questo non è la Bibbia, non lo possiamo dire, sì, dice la quindi lo dice perché è una riflessione su il mysterium, quindi il mysterium non facendo parte delle categorie bibliche è già un'apertura a un discorso non unicamente biblico, quindi che è non di meno valido, e questo è in termini di validità, quindi perché se diciamo che il discorso non direttamente biblico non ha niente autorità, tutta l'argomentazione della Chiesa compresi i concili ecumenici se ne va. Quindi lì abbiamo qualcosa di molto forte nella lettera ai Efesini, anche Colossesi e Efesini sono decisivi alla riguardo, perché utilizzando categorie quindi non bibliche indicano che finalmente tutto ciò che non è direttamente biblico è autorizzato, anzi più che autorizzato, necessario per capire la novità. Ecco. Ho risposto? Sulle cose grosse, sì, ecco. Prego, grazie a lei. Allora, questa domanda, rimangono 10 minuti, resta in sospesa tutto. Chi la vuol forse? Chi l'ha scritta? Sì, venga pure. E finiremo con questo? Perché?
Ne avevo altre 3 o 4 domande, ma no, leggo questo?
Sì, ma se può leggere può dire agli altri, no? Se lei si ricorda di ciò che ha scritto, no?
L'ho scritto ieri sera a mezzanotte di fretta, allora,
meno lettera, allora.
Sì, almeno una parte. Diceva, ritorno alla domanda di ieri, lei ha detto che Efesini 2 ci presenta l'evento Cristo, nostra pace, che pone in essere la Chiesa come realtà escatologica, una cosa sola, N, dai due popoli che rimangono tali a livello mondano, culturale, eccetera. Resta però il problema della ricaduta del livello escatologico su quello mondano, cioè l'influsso che ha, ecco, il principio esistenziale nuovo è quello escatologico, dell'uomo nuovo, dove non c'è più greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, quello 6.3.11, che è in sintonia con Efesini, in questo senso. Quindi è inevitabile la ricaduta sul mondano. Lei ha parlato giustamente di conversione, ma non di un nuovo codice allo stesso livello. Però per un problema la conversione rimane un fatto astratto o un fatto che si concretizza visibilmente poi nell'esistenza. Ma la conversione, fino a quale livello di concretezza e di visibilità esistenziale è operante? Cosa significa a livello esistenziale escatologico nella concretezza dell'esistenza non esserci più il greco o il giudeo? Tra l'altro, esemplificate, è un po' la marmellata questa lettera. Due tesimenti di Paolo, proprio Paolo e la circoncisione di Timoteo, ma non quella di Tito. Perché? Paolo e Pietro ad Antiochia. Perché Paolo si oppone a Pietro ad Antiochia? In un contesto diverso, quindi è anche un po' un discorso di teologia biblica a questo punto, non soltanto di problema. Atti 2, 42, 48 e Atti 4, 32, 37 non sono un esempio di questa conversione concreta? Dai dati del Nuovo Testamento emerge con estrema chiarezza che la Chiesa di Gerusalemme aveva chiara coscienza di costituire la comunità escatologica in cui l'effusione dello Spirito promessa per gli ultimi tempi è divenuta realtà. Questa santità, salto in alcune parti, Questa santità è sottolineata anche negli atti attraverso la descrizione della vita dei primi cristiani. Esse mettono in luce che la promessa già formulata dalla legge, non vi sarà in mezzo a te alcun bisognoso, Deuteronomio 15,4, di fatto però non pienamente realizzata a causa della mancata corrispondenza del popolo, Deuteronomio 15,7-11, ora è divenuta realtà. Non vi era nessun bisognoso in mezzo a loro. Nella comunità santa suscitata dall'effusione dello Spirito, qui citavo Fusco, il vescovo biblista di Gallipoli. E quindi a un certo punto c'è la concretezza però in questo comportamento che ha delle valenze precise. Tra l'altro mi veniva, quando mi parlavo dell'esempio del banchiere, mi crea sempre il problema nell'esempio del banchiere, perché io non so se il banchiere sia davvero una realtà in cui, rimanendo banchiere, può giocare in che termini la conversione. Non so se una prostituta come può convertirsi al Vangelo, può continuare a fare il mestiere di prostituta? Un banchiere può continuare a fare il banchiere convertendosi al Vangelo? Oppure, altro quadro di riferimento, ancora in un contesto giudaico, Giacomo 1,9-11, non può essere un altro esempio di conversione concreta il fratello Tapino, Tapinos, per condizione mondana. Proprio nella sua condizione trova la sua elevazione escatologica, ma anche concretamente esistenziale, è rimanendo povero che è glorificato, che è innalzato. E il fratello ricco trova invece la sua, sempre escatologicamente, ma come ricaduta concreta, trova la sua gloria nella sua tapinificazione, mi viene da dire, cioè nel suo diventare tapino, non rimanere ricco, ma diventare tapino. Sempre nell'azione Colossesi 3,11, ecco qui fa altro discorso, qui allargo troppo, non può essere che la Chiesa in realtà sia diventata greca, sociologicamente parlando, ecco, con tutto il problema della separazione, eccetera, eccetera. Vedi la storia della Chiesa e poi in Efesini 4 cosa significa in concreto? Qual è il deporre l'uomo vecchio? Legato poi a tutto il resto, ma.
Allora, renderò solo a due punti, perché mi porterebbe troppo lontano questo. La prima domanda a proposito quindi del rapporto tra Efesini e Colossesi e le lettere quindi autentiche di Paolo, quindi di fatto in Galati 3,28 e in Colossesi 3,11 Paolo dice non c'è greco né greco né giudeo né circonciso né eccetera, quindi è una negazione. Avete notato che l'autore di Efesini non dice quello, perché distingue i livelli. È vero che non c'è greco, non c'è giudeo, non c'è circonciso, non c'è incirconciso nella Chiesa, quando viviamo nella Chiesa, ma nel mondo le strutture rimangono. Quindi non lo può dire, perché dopo diceva voi schiavi eccetera, non c'è schiavo, non c'è libero. Sì, ci sono schiavi, quindi la schiavitù rimane come realtà sociale nel mondo d'allora. Quindi il capo di una casa poteva liberare, la manumissione esisteva ancora. E d'altra parte dobbiamo dire che al tempo di Paolo non c'era più tanti schiavi nelle nostre chiese, perché avere schiavi supponeva quindi un livello economico enorme, altissimo, e la maggioranza dei cristiani che non erano ricchi non potevano quindi comprare schiavi, avere schiavi, quindi allora, liberare di più creava problemi, quindi era un pasticcio a livello sociale. E quindi Paolo, l'autore di Efesini, distingue i livelli. E quindi è vero che tra cristiani il modo di vedersi non è socialmente basato, fondato. Non posso vedere l'altro come capo o come schiavo o come, lo vedo come fratello. E se noi oggi facessimo lo stesso, Ma mamma mia, sarebbe enorme. Quindi se fra cristiani ci vedessimo come fratelli o sorelle e non come un tale che ha una posizione sociale, eccetera. Giacomo lo dice, eh? Giacomo, guardate, entra un povero in cetù, va bene, entra un ricco, subito, ecco, no? È proprio quello. Ma, e allora, questo molto ben visto, ma Efesini insiste sul punto, tutta la sua esaltazione etica mira a mostrare quello. Dobbiamo essere subordinati di ogni agli altri, 5:21, questo è fondamentale. Però d'altra parte non possiamo cambiare la società, perché questa società, se cambiamo alcuni punti, cioè nodali, saremo accusati di sovversione, eccetera. Quindi meglio non cambiare. Ecco, quindi la situazione è concreta. E allora, a quel livello, purtroppo ci sono ancora schiavi, ci sono ancora quindi donne, quindi inferiori, quindi ai uomini, eccetera. Ecco, vedete, quindi lì le cose. Allora, l'autore è molto bravo perché riesce a mantenere i due piani e a distinguere e a mostrare che il primo piano scatologico deve assolutamente irrigare quello mondano. Allora, come lo fa? Lei slitta e mi chiede, ma come concretamente lo fa? La stessa domanda della prima, di lei. Quindi Antonio dice, di Antonio, ecco. Allora, quindi la stessa domanda. Quindi concretamente non dice cosa fare, perché questo suppone il discernimento. Quindi tocca a ciascuno sapere cosa fare. Ma ciò che fa, cerca di dare concretamente, quindi dare aiuto per discernere, per poter discernere, da dei principi assoluti. Allora, l'unico principio è quello, finalmente, può riassumersi così: dovete approfondire e vivere veramente il mistero di Cristo. E chi vive, chi entra nel mistero di Cristo, ha come modello Cristo, si ispira di Cristo e pensa solo a Cristo, eccetera, nel modo di vivere, quest'uomo, questa donna o questa persona, questo fratello o questa sorella, non possono a un momento o all'altro poter discernere, quindi non possono non poter discernere, ecco, sapere cosa devono fare. Quindi è inutile dire dettare, perché questo suppone che qualcuno debba rimanere un infant, quindi un ragazzino tutta la sua vita. Ma lasciar vivere e dire dovete vivere l'itinerario di Cristo, capire cosa significa per voi fino al fondo. E allora a quel momento saprete cosa dovete fare, allora lo faranno. Quindi questa è la sua risposta: invitare i cristiani a non a fare tale cosa o tale altra cosa, perché questo è ancora infantilismo. Finalmente i bambini chiedono cosa devo fare, sediti, va bene, ecco, si sente. No, l'altro dice questo no, lo farete, ma dovete innanzitutto quindi lasciarvi prendere dall'itinerario di Cristo, e una volta assimilato, veramente vissuto l'itinerario di Cristo, allora potete e saprete discernere. Ecco. Quindi, allora, quando questo, allora, a proposito del banchiere, lo rimaniamo perché è un amico mio, quindi, allora, c'è un altro amico che dice che voi siete prostitute. Va bene. Quindi, no, cioè. Disse essere banchiere è una professione, quindi che può essere al servizio. Quando vediamo l'importanza delle banche adesso per lo sviluppo, eccetera, quindi questi tizi hanno potere e possono utilizzare questo potere bene o no. Chiaro, bene o meno. Allora, possiamo aiutare loro. Ma lui aspettava un po' come i bambini, quindi concreti, eccetera. Noi possiamo solo dire no, l'unica soluzione, caro, è di vivere a fondo quindi il mistero di Cristo, e dopo vedrai i criteri per discernere in tali situazioni, Il fatto non è facile, non è facile, ma ci saranno dati, ecco. Non fosse ho risposto, non ho risposto a tutto, perché era un po' un fiume da riprendere, ecco. Sì, sì, chiudiamo con la preghiera adesso, non possiamo non chiudere se non con la preghiera. Ecco. E grazie a tutti voi per la vostra.